Dal Vangelo secondo Matteo. Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettarne un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, tra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore. Oggi la Chiesa, questa terza domenica di Avvento, attraverso le parole del profeta Isaia, ci invita a vivere nella gioia. Ci invita a vivere nell'esultanza, nella speranza, e simbolicamente i paramenti dei sacerdoti oggi sono rosa, contrariamente alle altre domeniche, proprio per sottolineare, per marcare anche visivamente questa verità che fa parte del nostro credo. Perché il credo evidentemente non è solamente quello racchiuso nelle formule dogmatiche, che hanno sicuramente una loro funzione, una loro necessità, ma rischiano di essere molto, ma molto riduttive. Noi sappiamo perché è nato il credo, cioè questa formulazione che recitiamo durante l'Eucaristia, è nata per definire alcune cose in contrasto con gli eretici. Ma il credo è qualcosa di più ampio, se volete anche di più sintetico. Se volessimo ridurre all'osso che cos'è il nostro credo, se io vi chiedessi: ma qual è il significato e l'essenza della vostra fede? In una parola, vivere come figli di Dio, questo è il nostro credo. Credere che siamo amati da Dio e che l'amore di Dio è la cosa più importante della nostra esistenza. Se voi invece vi soffermate sulle formule: credo che Dio è trino, credo che la Chiesa, credo questo e credo quell'altro, e poi dite: credo che la mia felicità la realizzerò nel giorno in cui sarò amato da questa persona, sarò stimato da quest'altra, raggiungerò questa posizione nella società, e così abbiamo due credi nella nostra esistenza: un credo intellettuale nella nostra mente che gira come una nuvola e che ci ancora magari anche alla realtà, al bisogno intellettuale di senso, ci dà una concretezza sicuramente, un indirizzo, ma la quotidianità, poi la nostra vita affettiva, che è la cosa più importante, perché quelli che vivono solamente di testa, a parte che poi vanno fuori di testa, ma sono pochissimi. Se voi analizzate la vostra vita dalla mattina alla sera, vedete che la vostra vita si sviluppa all'interno di una dimensione affettiva. Come dicevo prima, uno fa un lavoro, ma non è una macchina. Tiene coinvolto tutto, se stesso, no? Tant'è che ci sono i rapporti poi col superiore, i rapporti coi colleghi, il rapporto con altre cose. Ebbene, Ecco, la fede cristiana riguarda più la nostra vita affettiva che quella mentale. Perché quella mentale e intellettuale è un insieme di oscurità. Adesso i nostri grandi teologi contemporanei ci parlano dei paradossi della fede, perché mettono insieme due cose che sembrano apparentemente contrarie. Chi dà la vita per Cristo vive, chi muore vive. Chi è perseguitato è felice. Capite? Oggi quindi la liturgia, giustamente, ci invita a considerare il Natale, la venuta di Dio nel mondo, come la possibilità offerta a noi uomini di essere nella gioia, nella pace, nella felicità. Io lo so che è difficile raggiungere questa mesa, tant'è che c'è anche qualche mio confratello, dice, vabbè, ma non è perché tu non sei felice e non hai la fede. Ho capito, lo so. Però oggi Isaia cosa ci dice? Certo che è un itinerario che bisogna percorrere. Oggi la liturgia ci dice gioia e felicità li seguiranno. Fuggiranno tristezza e pianto. E all'inizio c'è un'esortazione, come dicevo prima, paradossale. Si rallegrino il deserto e la terra arida. Esulti e fiorisca la steppa. Evidentemente queste sono immagini simboliche della nostra esistenza. Ma come fa uno che nel deserto a sorridere, a essere nella gioia, nella pace? Come fa uno che deve portare faticosamente il compito della propria esistenza, che per tante persone è veramente difficile? È attraverso la virtù della speranza, che ci dice che noi fin d'ora siamo figli di Dio, ci ricorda San Giovanni. Noi fin d'ora siamo amati da Dio, noi fin d'ora partecipiamo alla vita divina. E se il nostro cuore fosse ancorato totalmente, pienamente alla verità della fede, che appunto non è Dio è uno e trino, ma sono amato da Dio, sono figlio di Dio, la mia felicità è in Dio, se fossimo ancorati a questa verità, la nostra vita cambierebbe. Perché appunto anche il deserto, come ci dice Isaia, è solo una preparazione, è una opportunità a ricevere la pienezza della vita. Ieri c'era la memoria, la Chiesa ricordava San Giovanni della Croce, mistico e dottore della Chiesa per la vita spirituale. Ebbene, lui nella sua teologia spirituale, nel suo magistero spirituale, insegna che è impossibile arrivare alla piena comunione con Dio senza attraversare quello che lui chiama la notte oscura, che è il deserto. E lo stesso Gesù, prima di iniziare il suo ministero, prima di poter realizzare la piena comunione con il Padre, Gesù uomo evidentemente, è dovuto stare 40 giorni nel deserto. Allora oggi la liturgia ci invita ad affrontare la vita con occhi diversi, con occhi alternativi, a non essere nella tristezza quando le situazioni vanno male. Perché se noi siamo nella tristezza quando le situazioni vanno male, è perché il nostro cuore è ancorato evidentemente a questo mondo, a queste cose. Ma se il nostro cuore fosse ancorato all'amore di Dio, beh, qualsiasi cosa accade, pazienza. Come quando ti viene la febbre, non è che vai in depressione perché ti viene un po' di influenza, no? Prendo la medicina e passerà. Ebbene, la medicina della nostra vita, carissimi, è l'amore di Dio vissuto nel concreto. Se noi invece di preoccuparci, di affannarci, di confliggere, di criticare, di giudicare, di condannare, ci occupassimo di amare, ci preoccupassimo solamente di amare, allora sperimenteremmo questa gioia.
Nella seconda lettura si parla proprio di questo. Vivete nella speranza, attendete con pazienza, non parlate male gli uni degli altri, fratelli. Vedete, ci sono tanti libri che parlano di spiritualità. Io ne ho letto dei tomi, ci sono alcuni che siano dei tomi di 1000 pagine, ma basta una riga. Non parlate male gli uni degli altri. Ma cosa devi leggere di più? Ma quale spiegazione teologica vuoi? Voi siete disposti da oggi in avanti a non parlare più male di nessuno? Io uno dei primi insegnamenti spirituali che ho ricevuto da un mistico che non era neanche cattolico era questo. Diceva, quando devi parlare degli altri o parla bene o stai zitto. Provate voi a parlare solamente bene degli altri. Ma è lì che diventiamo credenti, carissimi. È lì che cresce la nostra fede. È lì che la nostra fede si radica nel nostro cuore, lo cambia e ci fa sperimentare questa gioia che viene da Dio. Perché quello che Dio ci vuole dare trascende questo mondo, è oltre questo mondo. Per questo mondo non intendo la realtà materiale, ma intendo l'insieme di quei dinamismi psichici che ci caratterizzano notte e giorno. Anche di notte noi siamo abitati da questi dinamismi. Il Vangelo, e poi concludo, ci parla di questa alterità quasi irraggiungibile di Dio, ma che ci è donata gratuitamente. Giovanni, si dice, è più grande degli uomini. Nessuno è grande come lui. Ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Pensate, il vertice della sapienza umana, secondo Gesù, è stato raggiunto da Giovanni il Battista. Però dice, chi seguirà me, chi riuscirà a ricevere il dono che io gli voglio dare, cioè il regno di Dio, vivere come figlio di Dio, diventerà più grande di Giovanni Battista. Ma per raggiungere questo obiettivo, meglio ancora, per ricevere pienamente questo dono, noi dobbiamo vivere il Vangelo. Non basta venire a messa la domenica, non basta neanche andare a messa tutti i giorni, non basta recitare il rosario. Non parlate male gli uni degli altri, dice il Signore. E io vorrei concludere con una proclamazione del salmista. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Possiamo tradurre così? Sperimentate, provate a non parlare male più di nessuno e troverete una pace diversa e alternativa nel vostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo.